E all'epoca una materia che mi piaceva tantissimo era una materia che si chiamava clipeologia. La clipeologia, per chi diciamo oggi non si usa più questo termine, oggi si usa archeologia spaziale o ufarcologia, insomma qualcosa. Stasera parleremo proprio di questo, parleremo dell'archeologia legata allo spazio e all'ufologia. A Rocco Mascitti.
Con noi ci sarà questa sera Enrico Baccarini, nato a Firenze. Lui ha collaborato con Notiziario UFO per l'editoriale Olimpia di Firenze, UFO Notiziario per la Cace Edizioni, Archeo Misteri, gli speciali dei misteri, con le riviste Era, i misteri di Era, nonché a diverse testate di settore. È un giornalista, pubblicista e scrittore. Ha compiuto studi di indirizzo psicologico e antropologico. È stato membro fondatore del Comitato Interdisciplinare per le ricerche protostoriche e tradizionali e cofondatore della rivista associata Archeomisteri. E dal 1989 al 2009 è stato anche membro del Centro Ufologico Nazionale, cioè del CUN, con incarichi direttivi. Ha anche presenziato come relatore a conferenze in Italia e all'estero, ha presentato chiaramente relazioni sulla fenomenologia dell'insolito, quindi misteri del passato, psicologia dell'insolito, anomalistica, ufologia e tutto ciò che è in correlazione, in numerosi congressi scientifici nazionali e internazionali. In campo psicologico e antropologico si occupa di culti abusanti, del fenomeno dei nuovi movimenti religiosi, del fenomeno delle sette, dei culti moderni e tant'altro. È effettuato anche un corso avanzato su DSM IV Religious and Spiritual Problems, ottenendo un attestato di merito. Per chi volesse sapere di più su Enrico Baccarini, il suo sito è www.enricobaccarini.com. Benvenuto Enrico.
Benvenuti e grazie a voi per stasera.
Grazie a te.
Allora Enrico, la domanda di rito che facciamo di solito ai nostri ospiti è appunto di spiegare a chi non ti conosce chi è Enrico Baccarini e come è finito a occuparsi di misteri, di Vimana, di archeologia spaziale.
Ma io sono, al di là di quello che è stato letto, sono una persona normale, comune, di 33 anni che fin da quando ero piccolo ho sentito forte richiamo per certe tematiche, che sono appunto le tematiche dell'insolito e legate ai misteri, per cui tutto quel mondo che tutti noi insomma ricerchiamo, studiamo e cerchiamo minimamente di comprendere. Negli anni ho fatto parte di alcune associazioni, come è stato detto, poi ne sono uscito perché ovviamente crescendo si cambia anche la visione, la propria visione del mondo e si cerca di aprirsi a più cose e non rimanere solo fossilizzato su alcune, per cui i miei interessi hanno spaziato dall'ufologia fino a giungere appunto oggi come oggi all'archeologia misteriosa o clipeologia, come dicevate. E uno degli argomenti che da sempre, fin da quando ero più piccolo, mi ha affascinato è appunto l'India, il Pakistan, che più o meno sono la stessa realtà. Il Pakistan era fino al 1947 nell'India, ma aveva una prevalenza musulmana e quindi un voto popolare ha portato appunto il Pakistan a staccarsi nel 1947. Studiando, leggendo e crescendo in questi argomenti sono sempre stato affascinato sì dall'Egitto, dai Sumeri, dalla Mesopotamia, quindi anche dagli studi e dalle ricerche condotte da Sitchin, come anche dal Sud America, ma trovavo che c'era sempre una lacuna, un vuoto che riguardava appunto una parte dell'Asia che appunto corrispondeva all'India, al Pakistan e alla zona himalayana. Una lacuna in cui si potevano trovare pochissimi scritti e pochissimi libri, per cui da questo è nato il mio interesse, un viaggio che ho fatto appunto in queste terre lo scorso anno e la volontà, la speranza di poter, con le ricerche che ho condotto fino ad oggi, portare un minimo di luce in più. Non ho la pretesa di portare nessuna verità, ma un minimo di luce in più su questi paesi, su queste storie e queste realtà che ancora ci sono del tutto sconosciute.
Bene, allora naturalmente la trasmissione verte sulle tue ricerche, perché tu poi hai anche fatto delle ricerche in loco, cioè non ti sei soffermato a libri, a vecchi antichi testi, ma sei andato sul posto. Io ti ho conosciuto, ti ho ascoltato in una conferenza l'altro anno con Massimo Fratini, e la cosa mi ha interessato molto all'epoca, e tu quel tempo hai detto che saresti andato in un viaggio in Pakistan, in India, per fare delle ricerche, ecco. Poi ci sei stato e che cosa hai scoperto?
Sì, ci sono stato lo scorso anno, a dicembre dell'anno scorso, siamo andati una troupe televisiva di Rai 2 in Pakistan, proprio per indagare quelli che erano i misteri legati ai Vimana, come si accennava e si parlava, cioè questi mitici carri volanti che le saghe epiche induiste, soprattutto il Ramayana e il Mahabharata, descrivono in dettaglio, descrivono questi carri volanti che non sono quelli della mitologia classica greca, per capirci, cioè semplici, ma sono veri e propri strumenti tecnologici che utilizzano, impiegano anche delle armi chiamate Astras, che nelle loro descrizioni sembrano in tutto e per tutto armi moderne, se non armi estremamente ancora più avanzate. Siamo andati in Pakistan perché prima di noi nessuna troupe televisiva era riuscita a indagare sul posto questi misteri. Abbiamo avuto la fortuna di poter andare laggiù e siamo andati forse nel luogo principale in cui convergono tante domande e tanti misteri, cioè la città di Mohenjo-daro. Una piccola parentesi: questa città nasce all'incirca nel 3500 a.C., viene creata da una civiltà chiamata Harappa, che è una delle più antiche al mondo, forse più antica degli stessi Sumeri egiziani, nasce già evoluta. Mohenjo-daro è una città che aveva 100.000 abitanti e la sua struttura, la sua conformazione ci fanno vedere come questo popolo fosse estremamente avanzato. La cosa interessante, di cui si parla da molti anni, è che la città di Mohenjo-daro è stata indicata come uno dei luoghi o il luogo principale in cui sarebbero avvenute le guerre degli dei, descritte appunto nei poemi epici che rammentavo prima. Guerra che avrebbe visto l'impiego di armi, si è detto fino ad oggi, di tipo nucleare. E a questo proposito, al di là di tutto il materiale che si può trovare su internet, c'è stato un personaggio, uno studioso, David William Davenport, che nel 77 si recò insieme a un giornalista italiano, Ettore Vincenti, anche lui a Mohenjo-daro per indagare la questione. E quello che lui portò indietro e vide con i suoi occhi furono appunto una zona della città che era stata totalmente rasa al suolo, come da un'esplosione. Portò con sé a Roma, perché lui, per quanto di origine inglese, nato in India, visse gli ultimi anni della sua vita a Roma, morendo giovanissimo all'età di 36 anni, portò dei campioni che appunto erano delle rocce fuse vetrificate, le fece analizzare dall'Istituto di Mineralogia dell'Università La Sapienza di Roma, e quello che ne venne fuori fu molto interessante, perché queste rocce erano in realtà all'origine vasi, mattoni, oggetti di uso comuni, erano degli aggregati bollosi in molti casi vetrificati, quindi che avevano raggiunto con una temperatura raggiunta di circa 1200-1500 gradi. Questo è un dato interessante. Da lì in poi si è sempre parlato di esplosioni nucleari, anche perché ci sono molte descrizioni che effettivamente nelle epiche indiane sembrano assomigliare a quelle che sono le moderne armi nucleari. Andando in Pakistan lo scorso anno abbiamo ritrovato le stesse cose. Noi ci siamo trovati in questo antichissimo sito archeologico, antico quasi 6.000 anni, ci siamo trovati in una zona della città che effettivamente era distrutta. Pensate che nella parte principale c'erano ancora case con mura alte fino a 10 metri, mentre in quello che viene definito l'epicentro c'erano per terra una distesa di rocce fuse vetrificate, e quelle che erano anticamente le case erano in realtà dei cumuli di mattoni totalmente sbriciolati. E questo è un punto estremamente interessante, perché ci testimonia come in questo luogo sia effettivamente avvenuto qualcosa che non possiamo comprendere. Mentre eravamo lì abbiamo chiesto anche aiuto e spiegazioni agli stessi archeologi che lavorano ormai da quasi 80 anni nel sito, e loro stessi non sanno dare una spiegazione del perché questa parte della città sia totalmente distrutta, totalmente rasa al suolo. Lo definiscono il grande mistero di Mohenjo-Daro. Siccome, come si diceva, si è sempre parlato di esplosioni nucleari, anche se Davenport è qui una cosa che quasi nessuno mai ha evidenziato, Davenport parlò di esplosione nucleare per la distruzione di una parte della città come una delle diverse ipotesi, non come l'ipotesi cardine. Ma comunque ci siamo portati dietro, mi sono portato dietro un contatore Geiger, che è uno strumento creato apposta per rilevare le radiazioni, e abbiamo sottoposto buona parte del sito appunto a un rilevamento per vedere se ci fossero delle radiazioni residue. Il risultato, e lì è stato anche il mio grandissimo malincuore, che non c'è nessuna radiazione. La domanda che potrebbe essere fatta è: ma si parla di qualcosa avvenuto 4.000 anni fa, per cui in teoria sarebbe quasi ovvio non ci fosse più nulla. Non è vero, perché nel caso di un'esplosione nucleare esistono e rimangono nel tempo tracce di radioattività, rimangono nel tempo per svariate migliaia di anni, si parla di 20 o 30 mila anni, per cui se a Mohenjo-Daro si fosse verificato un evento di questo tipo, noi lo avremmo sicuramente rilevato con gli strumenti. La cosa interessante, anche qui, che non è quasi mai venuta fuori, è che se leggiamo però più attentamente gli antichi testi indiani, scopriamo che sono gli stessi autori di questi libri, composti tra il 2000 e il 1000 avanti Cristo, a dirci di che tipo di armi si trattava, perché loro le chiamano Tejas Astras, cioè armi ad energia. Quindi qualche cosa di diverso da un'arma nucleare. Oggi come oggi, raffrontando queste armi con la tecnologia moderna, le potremmo forse identificare con le armi al plasma, che sono ancora in via di studio e di sviluppo, non ancora create, ma che sono fattibili, realizzabili e spiegabili anche dalla nostra scienza. Questo ci dice da una parte che a Mohenjo-Daro sicuramente è avvenuto qualcosa di anomalo, sicuramente non è stata un'esplosione nucleare, ma sicuramente è stata, come ci dicono gli antichi testi sanscriti indiani, è stata utilizzata una Tejas Astras, cioè un'arma energia che per determinati motivi ha distrutto una parte della città.
Spaziale, clipeologia e Vimana. Allora Enrico, stavamo parlando appunto di questi popoli che già 2-3 mila anni fa utilizzavano delle armi che ancora oggi forse non abbiamo potenziato, e poi utilizzavano delle diciamo aeronavi, no? E c'è proprio una... ci sono dei libri antichissimi che ne descrivono addirittura come il tipo di motore, come si muovevano, la sì. Forma. Ecco, io la domanda che ti faccio, come mai non se ne è mai, cioè se ne è parlato poco, e anche se se ne parla, quasi se ne parla con scetticismo, eppure diciamo, i libri scritti ci sono in antichità. Come mai c'è questo scetticismo anche di fronte alla realtà archeologica?
Beh, l'opinione personale che mi sono fatta è che c'è uno scetticismo voluto, perché parto dalla fine, cioè da quello che sono i, diciamo, gli studi degli ultimi anni. I Vimana, per quanto mi riguarda, sono stati una realtà storica, cioè sono stati oggetti che realmente hanno volato nei cieli dell'antica India migliaia e migliaia di anni fa. Dicevo, partiamo dalla fine, il mondo moderno viene a conoscenza, al di là dei miti in cui si parla di questi oggetti volanti, viene a conoscenza di Vimana nel 1918, quando c'è un pandit, un saggio indiano di nome Subbaraya Sastri, che detta a un suo discepolo un libro che poi sarà noto oggi come Vimanika Shastra. Detta perché? Perché, e questo spiega perché questa tradizione si è rimasta segreta nei millenni, perché lui era uno degli ultimi rappresentanti di un'antichissima scuola sapienziale comuni in India, in cui appunto le conoscenze non erano tramandate in forma scritta su foglie di palma, come si usava fare in quei luoghi, ma venivano imparate a memoria e consegnate da maestro a discepolo. Ed era una catena iniziatica che affondava nell'antichità più remota di questo paese. Addirittura, e qui è lo stesso Subbaraya Sastri a dirci l'inizio, addirittura affondavano a un personaggio noto come Maharshi Bharadvaja, uno dei sette saggi della tradizione indiana, per cui uno delle sette figure che consegnarono all'antico popolo indiano la conoscenza, con la C maiuscola. E Bharadvaja compilò, quindi assemblò le conoscenze del suo tempo per creare, come potrebbe fare un moderno manuale per un velivolo, descrive come è composto un Vimana, quali tipi di Vimana ci sono, come deve vestire il pilota di un Vimana, descrive alcune delle armi dei Vimana, come devono mangiare i piloti, descrivono tutta una serie di particolarità che sono veramente eccezionali. Sono talmente eccezionali che, ricordo, si parla di di dati che vengono fuori nel 1918, sono dati che hanno stupito la comunità scientifica, hanno soprattutto impaurito la comunità scientifica, per cui si è cercato fin da subito di ridicolizzarli. Ma gli ultimi 10 anni di ricerche su questo e su altri testi ci dimostrano tutto il contrario, perché non se ne parla anche in questo caso. Non è debunking, come forse qualcuno magari potrebbe immaginare, è che l'India è un paese totalmente diverso dai paesi occidentali, per cui certe informazioni rimangono segregate all'interno di circoli di studiosi universitari e non vedono la luce o il clamore o la mediaticità come succede in Occidente. Dicevo appunto, in questo libro del 1918 sono descritte tecniche eccezionali, non solo aeronautiche. Parlo di nozioni scientifiche, farò alcuni esempi. Per esempio si parla di come costruire un apparecchio che viene chiamato Chumbakmani. Questo apparecchio praticamente che cosa fa? Converte la luce del sole per dare energia a uno strumento che permette di rilevare mine sottoterra. Ora, la cosa interessante è che lo specchio o yantra, macchina come viene chiamato nel testo, per trasformare la luce solare in energia è un pannello solare, come tutti noi potremmo immaginare. La cosa curiosa è che i pannelli solari, per come noi li conosciamo oggi, vengono creati per la prima volta nel 1972. Però un procedimento per crearlo viene descritto in un libro del 1918. La cosa ancora più scioccante, neanche affascinante, è che c'è un docente indiano di nanotecnologia a riprodurre con le sostanze indicate nel testo una cella solare abbastanza primitiva, ma totalmente.
Continuiamo, continua il discorso che stavi facendo, che ti abbiamo interrotto.
pannello solare, una cella fotovoltaica è un pannello solare. Mi scuso se mi ripeto, appunto, i dati contenuti nel Vimanika Shastra descrivevano come costruire un pannello solare. E uno studioso, un professore universitario indiano di Bombay, il professor Sharon, ha ripreso questi dati, questi ingredienti, perché si parla anche di ingredienti, e ha ricreato in tutto e per tutto un pannello solare sulla base delle informazioni contenute nel Vimanika Shastra. Ora, i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari, vengono creati dall'uomo, da noi umani, nel 1972, ma il fatto è che in un libro del 1918, stampato nel 1918, sono già presenti queste nozioni. Ancora più sconcertante è il fatto che questo libro, il Vimanika Shastra, era stato stampato, ma apparteneva ad una tradizione millenaria che affondava, come dicevo prima, almeno il 1000 a.C. E insieme, questo che vi ho fatto è un esempio tra tanti, ci sono tante descrizioni all'interno del Vimanika Shastra, per esempio come creare 16 tipi di leghe totalmente resistenti al calore, agli urti, oppure addirittura per creare delle sostanze che una volta messe sopra il Vimana lo rendono praticamente invisibili ai Vimana nemici, quindi potremmo immaginare ai radar dei Vimana nemici. Sembra di parlare di cose di fantasia, ma i dati tecnici contenuti all'interno di queste tradizioni, come per esempio il Vimanika Shastra, sono dati scientifici, ci sono nozioni scientifiche, addirittura ci sono indicazioni su come costruire uno spettroscopio, che è un strumento in grado di frazionare la luce proveniente dalle stelle per poterle studiare. Vi rendete conto che non si parla di miti in cui c'è Zeus con il suo fulmine o di un Nettuno con il suo tridente, si parla di, molto probabilmente, di eventi reali avvenuti in un remoto passato, di macchine reali che ovviamente sono state filtrate nel corso dei millenni dalla visione religiosa dell'induismo, ma che affondavano a un terreno, a un retroterra totalmente reale e tangibile. E questo ci porta anche per esempio, per citare un altro libro in cui si parla dei Vimana, uno dei trattati più importanti dell'antica India, un trattato di architettura denominato Samarangana Sutradhara. In questo trattato c'è un capitolo di un centinaio di pagine, il capitolo 31, in cui anche qui si parla dei Vimana, si parla di come costruirli, si parla di come poter realizzare alcune delle leghe, di come per costruire alcune parti, però forse la notazione più importante tra tutte è quella che si trova in fondo a questo capitolo del Samarangana Sutradhara. Viene detto cioè che non possono essere fornite alle persone che leggeranno questo testo tutti i dati per costruire un Vimana, perché una macchina del genere nelle mani sbagliate potrebbe creare morte e distruzione. E quindi ci porta anche a capire come gli stessi autori, che in periodi estremamente antichi resero disponibili alcune di queste conoscenze, si rendessero anche altrettanto conto di come fossero molto pericolose e nocive per noi e per la nostra specie.
Infatti mi veniva la domanda, appunto, come mai non sono, se ci sono le istruzioni per l'uso, come mai non sono state costruite? Forse manca qualche particolare per farle costruire realmente, non so, qualcosa del genere?
Mancano molti particolari, sono il Vimanika Shastra e il Samarangana Sutradhara, ci forniscono delle informazioni parziali sui Vimana, sono stati ricostruiti alcuni dei pezzi, dei componenti dei Vimana e si è visto che funzionano, che pur appartenendo a epoche estremamente antiche, ripeto, il 1000-2000 a.C. almeno, si tratta di informazioni tecnologiche reali. E poi un altro motivo è anche il fatto che lo stesso Subbaraya Shastri, cioè quella figura che è stato il primo e unico a rendere disponibile al mondo queste conoscenze, lui stesso aveva ricevuto dal suo maestro il monito di non rivelare tutta la sua conoscenza, per cui si parla di informazioni che vengono date a beneficio dell'umanità, almeno così dicono questi saggi indiani, ma non vengono date nella loro totalità, perché, e questo basta accendere un telegiornale per vederlo, sarebbe troppo pericoloso fornire certe informazioni, certe tecnologie ad una specie che vive facendo la guerra e non cercando la pace o l'armonia tra le persone. Per cui questo è uno dei motivi principali per cui queste conoscenze sono state per molti millenni segrete e poi solo in tempi recenti sono divenute in parte pubbliche e quindi anche studiabili ed utilizzabili.
La domandava se questi Vimana possono viaggiare nel tempo oppure sono soltanto vissuti in epoca passata e basta.
Ma allora, per quello che ci dicono i testi sanscriti, queste macchine, non si parla di viaggi nel tempo, ci viene detto però che potevano viaggiare in cielo, ed era la maggior parte dei Vimana, potevano viaggiare sulla superficie terrestre, sott'acqua, e il dato forse più interessante è che ci viene detto che esisteva una classe di Vimana molto ristretta che poteva viaggiare anche nello spazio. Per cui allontanarsi dal nostro pianeta, che gli indiani chiamavano Buloka, e viaggiare nel cosmo. Se mi permettete, c'è un altro pezzo di indiano che si intitola Papura, in cui fu scritta una cosa molto interessante che potrebbe giustificare quello che si diceva ora sui Vimana. Viene detto che nel cosmo ci sono, oltre all'uomo, tantissime forme di vita, e viene detto che ci sono forme di vita umanoide in tantissimi pianeti e che esseri simili all'uomo sono all'incirca 440.000. Se noi guardiamo le infinite tradizioni indiane, troveremo tantissime descrizioni di uomini, re, esseri semidivini o divini che a bordo di quelli che loro chiamano appunto carri volanti o vimana, viaggiavano non solo sulla Terra ma anche nel cosmo per prendere contatto con altri popoli che certe volte erano positivi e benevoli, altre volte, come nel caso dei demoni Rakshasa descritti nel Ramayana, erano popoli belligeranti e negativi. Si parla di viaggi nel cosmo, nello spazio, ma per quanto ne sappiamo non nel tempo.
Allora facciamo un po' il punto della situazione. Questi Vimana, che sono si presume quanti anni fa, diciamo, giravano nelle zone dell'India soltanto o anche in altre parti del mondo? Credo solo nelle parti dell'India. Però se potevano girare, diciamo, anche fino al cosmo, quindi avranno fatto anche il giro del globo, quindi ci sarebbero dovuti essere in qualche modo delle scritture anche in altri popoli, non so, è una domanda che mi viene così.
Allora, per collocare questi, loro ci dicono che i periodi incriminati, se così possiamo dire, sono circa 11.000 anni fa, per cui in quel periodo storico in cui c'è la fine dell'ultima glaciazione, che crea poi quello che a livello mondiale è il mito del diluvio, che esiste anche in India e viene chiamato il Pralaya, tra quindi il 9.000 e il 6.000 avanti Cristo, questa è più o meno l'epoca. I Vimana ci sono descrizioni rapportate a tradizioni indiane, e questo ci potrebbe far presumere che nell'antichità i Vimana viaggiarono anche sul nostro pianeta, probabilmente anche entrando in contatto con altri popoli che poi ebbero la loro evoluzione e sviluppo come li conosciamo oggi, in civiltà come quella dei Sumeri, degli Egiziani.
Continuiamo allora il discorso con Enrico. Allora Enrico, questi Vimana, insomma, come... Io ancora non ho compreso una cosa, cioè chi utilizzava queste apparecchiature così sofisticate era un popolo che autoctono della terra e che ha, diciamo, è diventato esperto di tecnologia in modo incredibile, oppure sono delle retroingegnerie, non so, ereditate, oppure portate da altri pianeti?
Ma allora, ti posso dire, mi riferisco sempre ai testi antichi indiani. Sicuramente i testi indiani ci dicono che questa era una tecnologia umana. C'erano due tipi di vimana, due classi principali, quelli creati dagli uomini e utilizzati dagli uomini, e viene detto da una civiltà precedente a quella attuale, distrutta dal pralaya, dal grande diluvio. Nell'antica India sommerse e distrusse questo territorio. E poi c'è una classe di vimana che è quella che apparteneva agli dèi, quindi erano vimana diversi, più evoluti, più con armi più potenti, che arrivavano sul nostro pianeta per avere contatti con l'uomo. Per cui c'è queste due grandi classi di vimana, quelle create da una civiltà antica e distrutta dal grande diluvio, e quelli utilizzati dalle divinità che da altri pianeti, ci dicono così i testi sanscriti, giungevano fino al nostro.
Allora, quelle teorie di cui si parlava, che la Terra ha avuto delle civiltà molto molto antiche, nel senso antiche perché per noi lontane da noi, ma che avevano una diciamo conoscenza dell'ecologia che forse neanche oggi ancora abbiamo, parliamo magari di civiltà anche oltre 30-40 mila anni fa, anche se l'archeologia moderna si ferma, mi sembra, a 5.000 anni come prima civiltà sulla Terra, dico bene? Sì. Però anche io so che sono stati fatti dei ritrovamenti di alcuni siti archeologici di 15.000 anni fa, quindi l'archeologia dovrebbe un attimino rivedere un po' i suoi conti, no?
Assolutamente, se andiamo in Turchia troviamo il sito di Göbekli Tepe, che l'archeologia ufficiale ha dovuto riconoscere, ed è un sito datato al 12.000 di Cristo.
12.500, no?
Qui purtroppo, come nel
Enrico, ti abbiamo perso.
Sì, eccomi, ho avuto problemi anch'io di linea. 12.500 avanti Cristo. Ah. E questo ci testimonia come esistono popoli di città precedenti a quelli che noi conosciamo, ma che purtroppo, come oggi, non se ne parla, o